Allora, io sono d'accordo, ci scrive un altro ascoltatore, ad avere gli stadi chiusi, ma vorrei continuare il campionato perché è una delle poche cose nelle nostre vite che ci permette di dimenticare un po' la situazione, anche perché altrimenti accendi la TV e l'unica cosa che senti è proprio coronavirus, a volte di routine aiuta tanto, dice Arian da Milano. Certo, è vero che oggi riuscire a parlare di calcio, anche vedere il calcio a porte chiuse, non è la stessa identica cosa di vederlo e di parteciparvi come tifosi all'interno ovviamente di uno stadio, però dobbiamo anche capire che la situazione è questa e quindi abbiamo fatto un po' il quadro completo della situazione. Siamo arrivati alle 19.10, cari amici di Stadio Aperto che ci state ascoltando sempre tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, al momento del nostro opinionista del mercoledì, che è Antonio Di Gennaro, e saluto. Ciao Antonio, buonasera e bentrovato.
Ciao Antonio.
Buonasera a voi, grazie.
E oggi, caro Antonio, ti abbiamo fatto una piccola sorpresa, perché tu naturalmente sei un uomo di calcio a cui piace molto parlare anche di tattica, e tra poco avremo anche una piccola sorpresa per te. Però prima di arrivare alla sorpresa che poi ci permetterà anche di parlare tecnicamente di qualche cosa, perché poi insomma per ora stiamo diventando molto medici e poco giornalisti. No, non ti tengo in ansia. Vai tranquillo, vai. Te l'ho anche anticipato, svegliamo anche l'altarino. No, detto questo, vorrei, eccola, ti faccio prima sentire la sorpresa e poi voglio il commento di entrambi. Gianluca Falzini, ciao Gianluca, buonasera, ben trovato.
Buonasera, ciao a tutti. Ciao, ciao.
Allora, abbiamo un centrocampista degli anni 80, un difensore degli anni 2000, e però a tutti e due, Francesco, se sei d'accordo,
80-90.
Sì, vabbè, uno può giocare anche anche centrocampista anche 2020, perché secondo me oggi Di Gennaro farebbe ancora la concorrenza a qualcuno, magari per un quarto d'ora.
Non lo so.
Allora, chiedo ad entrambi, e poi accendiamo la discussione, un pensiero su quello che sta per accadere. Allora, porte chiuse e campionato che riparte in questa maniera. Prima Antonio e poi Gianluca. Vai Antonio.
Ma mi sembra una scelta saggia, anche perché non deve decidere nella Lega né niente. Il governo ha dato le sue disposizioni, visto insomma la gravità e la particolarità del caso, e quindi mi sembra una cosa in questo caso normale, come hanno fatto tutti, anche d'altronde in Premier League hanno deciso che potranno giocare a porte chiuse, la stessa Spagna, quindi non vedo perché noi non dobbiamo fare questo. Anzi, si poteva fare prima e quindi il campionato poteva essere anche meno ingolfato, con meno problemi. Però questa è una scelta, insomma, hanno chiuso le scuole fino al 15 marzo, quindi
sì.
È una situazione abbastanza seria, che bene o male non si può sapere neanche come possa magari aumentare, oppure quando finirà l'individuazione di questi focolai, come curare, insomma è una cosa, diciamo, che noi spetta, perché ci sono gli uomini preposti a fare queste cose. Quindi hanno deciso un discorso che non riguarda in questo caso il calcio, anche se è una cosa importante, lo sappiamo, però per quanto riguarda le problematiche le avranno anche i commercianti, gli imprenditori, quelli che ci hanno aziende, perché è un problema reale e forte. Quindi mi sembra una scelta saggia. Ripeto, io ho giocato a porte chiuse, so cosa vuol dire, però in questi casi deve privilegiare la salute di tutti.
Certo, Gianluca?
Innanzitutto ne approfitto per salutare Antonio.
Ciao Gianluca.
Ciao Antonio, mi fa sempre piacere sentirlo. Sì, sono sinceramente concordi con quello che ha detto. In più ci dobbiamo mettere che l'UEFA proprio ha preso da questo punto di vista una posizione ben delineata, che è quella appunto di far giocare le partite di Europa League sia il Getafe con l'Inter che l'Atalanta appunto di Champions con il Valencia o a porte chiuse, quantomeno senza sostenitori italiani. Quindi si sono già pronunciati, insomma, organi ben più importanti della Federazione Italiana Gioco Calcio, del CONI stesso o del quant'altro. Quindi, come ha detto Antonio, al di là del calcio questa è un'influenza endemica e bisogna stare attenti. Chiaramente il problema grosso è che non abbiamo, tra virgolette, l'antidoto per guarire, anche se insomma sono già guariti tante persone, però sono morte altrettante. Io credo che la scelta sia giustissima. Come ha detto Antonio, sono d'accordo che si poteva fare in tempi un pochino più brevi e sinceramente con meno imbarazzo, no? Nel senso, in una giornata Juventus-Milan hanno giocato e non giocato 2-3 volte. In più, adesso la domanda che vorrei fare è anche questa: settori giovanili, come ci si comporta? E in più, appunto, anche nelle nelle categorie non professionistiche, quindi dilettanti. Anche questo è una domanda, insomma, che mi pongo.
Poi, tra l'altro, in tutto questo ci sono anche dei messaggi, ad esempio Torino-Parma, Verona-Cagliari, perché non se ne parla, ce lo scrive Gianluca. Noi abbiamo parlato prima anche Antonio Gianluca con l'ex presidente, tra le altre, della Serie C, Macalli, che confermava, come dire, una sensazione che poi alla fine ci dà anche il quadro di ciò che in questo momento è la politica del calcio, cioè il fatto che tra le gare incriminate per il discorso del rinvio ci fosse stata anche Juventus-Inter, è ovvio che ha amplificato, ha incrinato, ha acuito la discussione, i toni e la forma al di là della sostanza, però è ovvio che i disagi hanno riguardato tantissime squadre, tante società che hanno organizzato e portato a termine il loro viaggio per fare una trasferta e poi si sono ritrovate a dover fare marcia indietro, come la Fiorentina a Udine. Però ecco, sotto questo punto di vista, parto da Antonio. Un calciatore che vive una situazione di questo tipo, cioè quanto nell'organizzazione anche giornaliera del proprio lavoro, perché alla fine il calcio è sì una passione, ma anche il lavoro di questi ragazzi, quanto incide tutto questo dietro front continuo, uno dopo l'altro, si gioca, non si gioca, si va in trasferta, non si va in trasferta, rinviata, non rinviata?
È un po' anomala la situazione, Francesco, d'altronde nessuno poteva prevedere questo fatto, quindi sono situazioni che non è mai successo, quindi prepara una partita, poi non giocano, quindi anche il discorso allenatore, tattico, fisico, insomma sappiamo come adesso è anche, diciamo, anche più attenta anche la gestione e la preparazione di una partita, però d'altronde bisogna che insomma in questo caso accettino e sappiano come lavorare in questi termini. Credo che non ci siano altre soluzioni, perché torno a ripetere, è stata come diceva Gianluca, sia la UEFA ma lo stesso governo, il governo ha deciso questo. Cioè in America Trump ha deciso che in America non andranno più fino a ottobre viaggi da persone o italiani o quant'altro, quelle che le problematiche ci sono, quindi è stata una scelta netta, forte, e quindi in questi casi non si guarda purtroppo il fattore, diciamo, calcio, quindi perché c'è un discorso prevalentemente di salute di tutti, non è un fatto nazionale, è un fatto internazionale, quindi in questi casi le società, le squadre, i giocatori, gli allenatori, lo staff lavorano di conseguenza, siccome adesso hanno deciso così, quindi c'è si sarà una gestione diversa, nel senso che sapranno bene o male come, quando e come giocheranno. In questo caso non ci sono più, per certi tra virgolette, le problematiche di preparare una partita. È normale, c'è gente che magari sarà ferma 15 giorni, a volte magari squadre che erano in difficoltà possono aver avuto dei benefici, altre che viaggiavano a buon livello si sono fermate, no. Però questo capita, ragazzi, qui si sa che anche gli europei, Infantino ha detto sì, noi stiamo monitorando tutto, ma non posso assicurare al 100%, hanno detto Olimpiade le faranno, ok, ma le fanno in Giappone. Quindi adesso è tutto, diciamo così, in alto mare, si naviga a vista, come si dice, no? In gergo, perché è una situazione di emergenza. In questi casi l'emergenza si trova la maniera, però nell'emergenza bisogna stare uniti tutti, altrimenti diventa veramente un caos, come per certi versi è successo con si gioca, non gioca. Io fino a ieri sera alle 9 dovevo partire oggi.
Ah, certo, sì. Per la Coppa Italia. Sei stato più fortunato della Fiorentina, diciamo, che a Udine c'è andato del Milan, almeno questo, vediamolo.
No, ma giustamente sì. C'è gente che ci ha rimesso sia per gli incassi e quant'altro, certo. Però torno a ripetere, se lo rapportiamo all'imprenditore, ai commercianti, a tutti, insomma, io non so se l'ho detto l'altra volta, c'ho dei miei amici qua in un'agenzia di viaggio che mi ha detto: Antonio, se continua così un mese o due io chiudo. Quindi insomma sono piccole cose, però bisogna lavorare a 360 gradi, perché il problema è generalizzato, quindi ecco, in queste situazioni di emergenza l'unità, la coesione, cosa che, apro una parentesi, purtroppo in Italia difficilmente lo spaccato anche della politica, ma c'è da mettere a posto una cosa, diciamo, seria che coinvolge tutti, c'è sempre questi distacchi, invece in questi casi ci vuole una coesione ancora maggiore.
Gianluca?
Sì, Francesco, sì, sono d'accordo con Antonio, per quello che sottolineavo prima, abbiamo fatto a mio avviso una brutta figura, perché è vero che è successo qualcosa di straordinario, chiaramente di non preventivabile, e su questo non si disquisisce. Però è anche vero che la politica del calcio in Italia proprio in questi momenti è stata pesata, perché insomma, lo sapete meglio di me, gli uomini nella vita non si pesano quando le cose vanno bene, ma quando le cose vanno male. E credo che insomma sia la palissiano il fatto che abbiamo una politica calcistica spaccata, non uniforme. Io mi faccio anche alle parole di Tommasi, che ha detto sì, qualcuno sta pensando ancora a proteggere il suo posto, la sua sedia, quando non capisce che l'aereo sta precipitando. Questo è la verità. Cioè, al di là del calcio, che comunque tutto l'indotto, l'azienda calcio circa produce l'1,2% di PIL in Italia, e non è poco, ma veramente si rischia in questo momento di avere tanti esercizi, tante piccole aziende che veramente chiudono, perché tre mesi, quattro mesi, cinque mesi senza introiti vorrebbe dire appunto un collasso economico, ma non sono poche e di vario genere. Io credo, ripeto, che lo Stato italiano, il problema è sempre lo stesso, non è mai stato pronto ad affrontare questo evento. Per l'amor di Dio, siamo tutti d'accordo che è un evento straordinario, però altre nazioni, secondo me, non per fare l'esterofilo, però sono più solidi su certe specifiche.
E poi Gianluca, credo sia doveroso aggiungere anche un altro aspetto. Antonio prima parlava anche del discorso del turismo, che è e sarà uno dei settori più colpiti. Confturismo ha già detto che nel prossimo trimestre ci saranno 31 milioni di presenze in meno e 7 miliardi di incassi mancanti. Sono dei numeri mostruosi. Ma penso ad esempio anche a quei calciatori di Serie B o di Serie C, a quelle società di Serie C che, non avendo i diritti televisivi, magari si ritroveranno costretti a giocare a porte chiuse con gli sponsor, che magari faranno anche un passo indietro, e che proprio per come il calcio in questi mesi, in questi anni, non ha costruito una base solida, rischiano davvero, per fronteggiare l'emergenza e garantire la regolarità del campionato, di sparire. Cioè, un sistema come la Serie C, in una situazione del genere, è davvero messo a dura prova.
Francesco, guarda, è quello che ti dicevo prima, bisogna avere una base solida, ma il concetto proprio della Serie C è semplice, non è tanto gli introiti dalla televisione, che in un bilancio delle società in Serie C, credimi, è una voce piccolina, ma quanto, e per molti appunto è la parte più preponderante, i soldi che arrivano dalla Lega, dalle quote. Quindi dai giocatori sotto età, diciamo così, sotto quota, che giocano domenicalmente, quindi il minutaggio, eccetera, eccetera. Quella lì sì che è la linfa vitale per mandare avanti i vari club, vari management.
Che poi Gianluca, ogni tanto, ogni anno si verificano poi le problematiche con le società che falliscono per altri motivi, quindi proprio di Serie C.
Sì, Antonio.
Di situazioni veramente però, incredibili, ancora oggi succedono purtroppo.
Però Antonio, dimmi se sbaglio, all'inizio i vari presidenti, insomma, o responsabili della Lega di Serie C, all'inizio dell'anno dicono sempre le stesse cose: non ci saranno più eventi come
scrivono
l'anno
tutti,
scorso.
Scrivono tutti,
fa.
Esatto. Non vanno a vedere se sono le problematiche di chi comanda le società. Faccio un esempio: a Bari sono falliti perché quando Giancastro è entrato al posto di Paparesta, tu devi fare un business plan e valuti se la persona può prendere Bari, quello che fattura, quello che percepisce, che se può mandare avanti la società. E questo succede non solo a Bari, è successo in tante situazioni, perché non controllano. E se tu non controlli, ognuno fa quello che gli pare. E quindi insomma bisogna in questo senso bisogna stare. Ecco perché ci deve essere la parte coesa, e purtroppo non c'è mai, c'è sempre delle spaccature. Per dire, cambio un po' il discorso, no? Forse l'ho anche detto in altre circostanze. Ora, a parte che è successo questo problema del coronavirus, noi abbiamo 20 squadre in Serie A e anche in Serie B. E quindi ci sono tante partite, le squadre saranno poco, certi nazionali, coppe e quant'altro. Perché non iniziare il campionato prima? Quest'anno c'era già gli europei, ci sono gli europei, e ci poteva già essere una base. Credo Mancini l'avrà anche chiesto una settimana prima ad agosto, ma lo fanno tutti i ragazzi. Noi siamo rimasti indietro anni luce. Noi siamo partiti il 24 d'agosto, c'è gente fa il 17, il 9, il 12, e non sì, c'è le società che vogliono fare le tournée per prendere l'introito, ok? Ma anche le altre grandi squadre degli altri paesi,
certo.
Paris Saint-Germain, Real Madrid, Barcellona, fanno le dopo 15 giorni vanno a fare le tournée, però iniziano prima, perché noi no? Cioè, perché questo? E quindi tu, anche se non ci fosse stato questo purtroppo problema, Mancini dovrà fare un pre-ritiro, l'ha già detto, se si farà di europei a questo punto, il 20 al 29 maggio, il Cadrà dice il 24 maggio, ti vuoi dare 5-6 giorni, perché farà un pre-ritiro in Sardegna, a un famoso resort, con le famiglie, perché cerca di abbinare, diciamo, si ricomincia a stare insieme con le famiglie per dare anche un po', cioè, di elasticità a questo mini ritiro. Ma perché non iniziare prima? C'è già gli europei, ma in questi casi, cioè, ma è lampante, è logico, cioè, non è che ci vuole Einstein per pensare a queste cose, ci alleniamo agli altri paesi, cioè, veramente in questo siamo veramente, scusate il termine, degli ottusi.
Sì, sì.
Perché poi si dice si gioca troppo, si fanno male, iniziamo prima. Quindi c'è il fine maggio il campionato, dai un mese, perché si vogliono calciatori un mese da contratto, di ferie. Il 30 giugno finisce, inizia i primi di luglio. Cioè, le squadre iniziano i primi di luglio perché hanno i preliminari, o di Coppa, o di Europa League, o di Champions League. Ma perché non tutte le altre squadre? Chi vuol fare poi le tournée ha il tempo per prepararsi. E sappiamo, e Gianluca lo sa benissimo, quanto è importante la preparazione estiva, proprio per una prevenzione a livello di infortuni. Scusatemi,
no, ma è giusto, Antonio, anche perché certo. Hai usato la parola giusta, che è prevenzione, e che è un termine, un concetto che dovrebbe valere sempre, anche perché al di là del meglio prevenire che curare, è sempre un qualcosa. Se si gioca d'anticipo nel calcio come nella vita, di solito si è già risolto gran parte del problema.
Vogliamo diminuire le squadre, io sono d'accordo, 18, ok, si inizia prima, vedrai che tutti hanno la possibilità, anche diciamo i CT delle nazionali avranno i tempi di fare qualche stage in più, che è importante, capito?
Certo.
E quindi in questo bisogna avere una linea comune, se no, proprio per la collettività, affinché magari ci sia veramente un discorso sia di prevenzione, di preparazione. Io veramente in queste cose tutti i campionati iniziano prima. Qual è? Perché noi da agosto bisogna stare di più in mare, no? Non lo so.
Però ragazzi, no, è tutto vero quello che dici, e secondo me anche il calendario meriterebbe una rivisitazione, perché poi gli impegni fanno sì che ci sono sempre dei sovraffollamenti.
Ma questa problematica grave, per l'amor di Dio.
No, certo.
Non era prevedibile.
No.
C'è gli europei. Diamo il tempo di prepararsi ancora meglio.
Sì, anche perché poi la Serie A che chiude sostanzialmente per ultima, quasi a ridosso dell'inizio dell'Europeo, quello lo sapevamo indipendentemente dall'emergenza coronavirus e quant'altro.
Assolutamente.
Sì. Volevo portarvi però anche un po' sul calcio giocato, anche perché i nostri ascoltatori ci chiedono di parlare anche di questo, e tra l'altro oggi colgo l'occasione per avere Antonio Di Gennaro e Gianluca Falzini per parlare di un qualcosa, caro Francesco, che spesso viene un po' sottovalutato, ma di come è cambiato il modo di porsi dei difensori e la marcatura nel corso degli anni. Io
non si marca più.
Ecco, bravo. Ecco, questo è il discorso. Con Antonio Di Gennaro ci siamo sentiti subito dopo la partita di Europa League della Roma, sul gol subito dalla Roma, e lui diceva: ma
so
possibile?
L'ha visto Gianluca, quel gol, dice: ragazzi, ma no, da posizione, ma quale posizione? Lì, ovviamente, questo fatto della zona porta che bisogna guardare la palla e lo spazio. E l'uomo? Lo figlio io? Lo figlio te? Chi ci va?
Sì, io guardo tra l'altro a Gianluca, così gli do subito l'assist.
È il primo, cioè sì. È generale la cosa.
Sì. Tra l'altro a Gianluca, l'ho detto anche a Francesco, praticamente anche il gol di Zapata su calcio d'angolo per me, cioè, rimane un ABC della marcatura, perché da quando siamo bambini, cioè, sulle palle native, il gol preso da palle native è uno di quelli che fa arrabbiare tutti gli allenatori del mondo, a tutte le categorie, però... In quel caso lì, senza nulla togliere a Rossettini, perché non c'entra, non voglio naturalmente mettere girare il dito nella piaga.
Come esempio,
però, cioè, voglio dire, Zapata ha preso, ha colpito un disturbato, guarda, di testa, ci sarà stato anche il vento, però il difensore gli è andato accanto.
Guarda, allora, partiamo con una domanda generale a entrambi. Comincio da Gianluca. Gianluca, perché soprattutto sulle palle inattive, quindi penso soprattutto al calcio d'angolo, ormai il 99% delle squadre di Serie A marca zona?
Ma allora, Francesco, allora qui con Cecca ci eravamo già sentiti su questo argomento. Prima cosa, marca zona per il discorso che adesso le regole stanno facilitando e faciliteranno ancora di più gli attaccanti, quindi per evitare trattenute, per evitare sbilanciamenti che poi porterebbero appunto con il VAR a il penalty. Nel caso di Rossettini è abbastanza semplice, la postura del corpo del giocatore in partenza è sbagliato, fermo restando che Rossettini è un buon giocatore di Serie A, esperto, però sinceramente si è aperto troppo e gli ha dato troppa facilità a Zapata di attaccargli l'anticipo. Poi è chiaro che quando tu marchi un giocatore come Zapata, che è più forte di te fisicamente, più esplosivo, e appunto qualcosa gli devi concedere, ma gli concedi la palla sopra la tua testa, che per l'amor di Dio con quei giocatori lì è anche facile che arrivi, ma non facilissimo. Invece la palla davanti a te è più facile, no? È certo. Più semplice che lui la vada ad attaccare. Ma io sono rimasto più sconvolto sinceramente dalla lettura dei giocatori del Lecce, in particolare insomma tra Lucioni e Donati del secondo tempo, perché Zapata su quella giocata, che è stata praticamente uguale per tutto il secondo tempo, ha fatto altri due gol e ha avuto altre due o tre clamorose palle per fare gol, sempre fra lo spazio fra Lucioni e appunto Donati. E lì ho visto invece una difesa dei difensori che marcavano più che altro a uomo e non gli interessava insomma lo spazio che aveva davanti, ma è stato clamoroso. Ecco, io come allenatore sinceramente
sì. Però ragazzi, io voglio intervenire a gamba tesa. Io porto la mia esperienza da tristissimo giocatore e ragazzino che faceva il difensore centrale. Io mi ricordo che il 5 una volta marcava il 9, penso che sia successo a Antonio Di Gennaro e non so se a Gianluca, perché è un po' più giovane.
Io avevo i tacchetti da 13, da
17, esatto, uno tutta la
19 dietro.
Esatto, sì, dietro. Sì. Io potevo avere anche, come si suol dire, i chiodi, ma facevo ugualmente gli scivoloni senza un perché, senza un per come. Ma lasciamo perdere la mia tristezza personale. Invece volevo chiedere, ma di solito a noi ci dicevano, mi raccomando, guardate l'uomo e non il pallone. Cioè, oggi è cambiato tutto, cioè nel senso si guarda il pallone senza guardare il movimento dell'avversario. Secondo me questo non è proprio un insegnamento giusto. Chi vuol cominciare?
L'allenatore comincia.
Vai, Falzino.
Guarda, io penso una cosa, ho cercato di insegnare in questi 8 anni nel settore giovanile che il difensore deve guardare palla, deve guardare, sa dov'è la porta, e con il corpo deve sentire l'attaccante. Ti ho detto, come ti dicevo prima, secondo me la postura del corpo, l'errore di Rossettini è stato questo, a parte il fatto che l'altro errore che ha fatto clamoroso, ma lì un po' è la tendenza, no, dell'attaccante, che chiaramente Zapata sa di essere molto forte fisicamente, si è attaccato a Zapata, e chiaramente Zapata al momento che si attacca, si aggancia con Rossettini, poi lo muove come vuole, perché la forza fisica d'impatto di Zapata è completamente diversa da quella di Rossettini, e lì è stato l'errore di Rossettini. A me mi hanno sempre insegnato una cosa: quando hai un giocatore, e l'ho marcati, più forti di me fisicamente, più alti, più strutturati, non ti devi avvicinare tanto, perché lui è più forte di te, pesa più di te, e poi ti sposta, e quindi appunto ti prende quel metro davanti all'anticipo, e la zona più pericolosa in assoluto è l'anticipo per il difensore, non va mai lasciato l'anticipo. E allora lì mi dicevano sempre, usa il mezzo braccio, il mezzo gomito, cioè lo devi sentire il giocatore, lo devi sentire. Poi è chiaro che se ti arriva una palla forte sopra la tua testa e questo ti sfila dietro e ti fa gol dietro, e c'è poco da fare. Poi
bravo lui.
Scusa Gianluca, ma allora inizialmente Zenica ha evidenziato la partita di Coppa Genk con la Roma.
Hai visto
il primo gol, che la palla viene dalla fascia destra, un cross a rientrare, fatto bene. Mancini lì deve guardare la palla, l'uomo lì dietro. Allora ci deve essere Spinazzola che va sulla
della chiusura.
Esatto. Questo esatto. Può fare gol in mezzo a due. Poi non era neanche un Vatus, era l'altro 1-2, quindi insomma anche di testa non è che poteva
sono
essere.
Sono d'accordo, Antonio.
Allora però è un discorso che poi se sbagli qualcosina, io mi ricordo che ai nostri tempi come diceva Nicke, non i 5 marcavano i 9, in area si marcava, cioè io capisco la zona, però in area diventa una, diciamo così, la tattica individuale, bisogna lavorare, cioè nella marcatura.
Antonio, io vedo, marco uomo nella mia zona. Ho capito, ma io marco uomo nella mia zona, Antonio. Io non posso marcare. Tu hai visto il gol del Genk, no? Della Roma. Tu guardati bene il secondo tempo di Lecce-Atalanta. No, lascia perdere i due gol che ha fatto Zapata, ma hai altre tre palle clamorose. Altre tre palle. Per il difensore tu mi insegni che io mi posso attaccare a te, ma con le nuove regole, soprattutto, se io ti strattono tanto mentre tu mi sfili dietro, e giustamente l'attaccante dopo un po' cade perché non è tonto, è rigore. Prima,
ma
con
tu
tutto
guardi,
il rispetto,
ma scusa, si guarda, ma guardano più qua la palla o l'uomo?
Secondo me un buon difensore, te l'ho detto, un buon adesso guardano tutti la palla, ma l'uomo a volte, perché l'attaccante magari stesse fermo oppure facesse quello che io voglio, non lo fa mai quello che io voglio, quindi a un certo punto farà dei contromovimenti per sparire dalla mia visuale, e lì devo usare le braccia e il corpo, appunto, per sentire dove è, perché ci sarà un momento, se no, voglio dire, non è un attaccante di un certo livello che mi sparirà dal mio radar, tra virgolette, perché in quel momento lì io lo perdo visivamente, l'uomo, è normale, ma non lo perdo però con le braccia, con il corpo, lì lo sento, e poi ti ripeto, al momento che lo sento dov'è, perché sento il corpo, io l'unica cosa che non mi devo far prendere è l'anticipo. Se mi faccio prendere l'anticipo, sono morto.
A che distanza stai dall'uomo però, Gianluca?
È chiaro, ma per quello ti ho detto, Antonio, per quello ti ho detto, io mi avvicino all'uomo, un metro e mezzo, se poi mi sfila tanto dietro, ci deve essere il mio compagno, perché se no è finita. E ti ripeto, se tu vedi il secondo tempo di Lecce Atalanta, dici allora dici figa, com'è possibile? Cioè, io ti ripeto, io ho allenato l'Allievi,
se non a caso in Lecce ha subito, mi sembra, una se la peggiore o la penultima difesa
sì.
Io credo che, conoscendo bene Fabio Liverani, sono stato anche l'anno scorso a seguirlo una settimana, io penso che a Donati non gli abbia detto bravo,
no.
Secondo me.
No, per giunta, io Liverani a me piace molto, è uno tra gli allenatori emergenti di questo campionato insieme ad Avese, ma so che lavora bene, insomma, poi vince due campionati di seguito, anche se in categorie minori non è semplice, però ecco perché poi ritorna al discorso difensivo, una squadra che poi si deve salvare, l'aspetto difensivo diventa fondamentale, insomma. E quindi
è vero,
è una cosa che vedo proprio generalizzata ormai in area, non vedo marcare in maniera veramente, per esempio, con tutto il rispetto, Bonucci è un grande difensore, in area ne chiediamo una in testa, cioè, o è anticipato o disfilano, cioè, io ho detto Barzagli ha smesso il professore, Chiellini rientra adesso in Italia, i difensori insomma sì ce ne sono, però a quei livelli è difficile per adesso che siano venuti.
Antonio, Gianluca, devo interrompervi, purtroppo siamo
corti
sui tempi.
La riproponiamo più avanti.
Sì, sì, vi strappiamo una promessa a entrambi di concederci e concedere a tutti i nostri ascoltatori anche il secondo tempo di questa bella discussione di tattica.
Grazie,
grazie Antonio, grazie
a voi,
Gianluca.
Grazie a te,
ciao ragazzi.
A prestissimo. Ciao. Grazie a entrambi.